sempre essere dato.
Leggendo queste tre letture e meditando Gesù, perché era un dovere del sacerdote, io ho detto, dopo un titolo a questa provocazione da parte di Dio, e che si articola in questi tre giorni. Bisogna accogliersi per accogliere e per essere poi accolti. E ho fatto una meditazione e ve la comunico. A volte, nel nostro spirito come nel nostro cuore, noi ci sentiamo degli insoddisfatti. Ci sembra di non essere in grado di affrontare certe situazioni che pure devono essere affrontate. Altre volte ci misuriamo sugli altri, ci confrontiamo con le loro capacità, anche con la loro stessa fisicità. E nella migliore delle ipotesi ci sentiamo diversi, quando poi non ci rifiutiamo per quello che siamo. Con questo atteggiamento del cuore e dello spirito sorgono in molti di noi complessi che tutto sommato rivelano che non siamo in equilibrio con noi stessi. Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di più o di diverso comunque. La parola di Dio oggi, con più voci e quindi provocazioni, ci dice che dobbiamo accogliere e ospitare. La vera risalente, accogliere il nostro Dio, accogliere gli angeli. Gesù stesso dice di dare, di accogliere, ti avrà dato, ti accoglie un profeta, eccetera. Accoglienza e ospitalità. Io sono convinto che non siamo noi mai in grado di accogliere l'altro per quello che è, se prima non impariamo ad accogliere noi stessi per quello che siamo. Ognuno di noi a modo suo, ed è questa la convinzione della fede, è un capolavoro di Dio. Ognuno di noi, ognuno a modo suo, è un capolavoro di Dio. E i capolavori di Dio sono sempre unici, perché originali. Voi capite bene che se io ho questa certezza, mi accorgo che attingo oltre le nuvole, guardo il cuore di Dio e sento, sperimento che dall'eternità Dio mi ha pensato e voluto, poi mi ha posto in essere nel tempo storico degli uomini, per quello che sono, maschio o femmina, con le mie caratteristiche, anche con le mie età, magari anche le età, non mi importa, ma io sono, questo sogno d'amore di Dio posto in essere nel tempo degli uomini come soggetto umano. Questa certezza di fede mi rende capace di accogliermi se sono piaciuto al Signore, se Lui mi ha fatto così, se Lui con il suo amore mi ha conferito tanta dignità, se poi con il sacrificio di suo figlio per me, io ci penso subito, ma quale dignità mi ha dato il Signore. E quando ho queste certezze dentro di me, beh, allora le metto nella mia consapevolezza e nel mio intimo, e lì divento padrone di me stesso, della mia fisicità, della mia intelligenza, razionalità e della mia affettività. Solo con queste certezze io divento padrone di me stesso e mi pongo in equilibrio. Insomma, io sono quello che sono perché così mi è piaciuto al Signore, e mi sono piaciuto per quello che sono, non per quello che io magari, condizionato dal modo comune di pensare, vorrei essere. Tu sei questo, e come sei? Sei oggetto dell'amore del Signore. Guardate che solo con queste certezze di fede io mi rendo capace di vivere quella carità evangelica che sola può esprimersi nell'accoglienza dell'altro. E sì, perché solo con la fede io scopro nell'altro un soggetto umano rivestito della mia stessa dignità, un soggetto umano come me, oggetto dello stesso amore del Padre, che è il padre di ogni uomo, che è padre di tutti. La capacità di accogliere senza discriminazioni, ossia senza condizioni, è una nota propria della fede cristiana. È una dimensione dello spirito ed è una dimensione che ci assimila ulteriormente a Gesù Cristo, perché ne imitiamo il cuore e il suo comportamento qui in terra. Ovviamente partendo da noi stessi, e ognuno dà quello che ha, e uno coglie per quello che può, per lo spazio che ha creato dentro di sé. Ma attenzione bene, perché affermo che se noi non siamo posti in equilibrio con noi stessi, non siamo in grado di accogliere l'altro così com'è? Eh sì, perché rischio di strumentalizzarlo ai miei vuoti, ai miei ideali di uomo. Rischio di servirmi nell'altro, magari anche in chiave economica che se ne parla. In chiave politica non si dice. In chiave di affermazione sempre del proprio io, soggetto politico, religioso, economico. Si narra che nell'antichità c'era un'isola che aveva come re un certo signor Procuste. Ogni uomo, donna, insomma, che approdava sulla sua isola, attenti, veniva misurato su se stesso, non veniva accolto per quello che era. Cosa vuol dire misurato su se stesso? È un concetto astratto, allora non si parlava di astrazione ma di concretezza. Questo signor Procuste misurava chi approdava sulla sua isola sul suo letto. Se era più lungo del letto, beh, lo approcciava. Se era più corto, lo tirava, comunque lo alzava. Misurava l'altro su se stesso. E lui non era posto in equilibrio. E lui aveva paura dell'altro. E lui voleva omologare l'altro a se stesso. E il rischio che corrono tutti gli uomini cristiani inclusi. Attenzione, si parla tanto di queste accoglienze così e così. Beh, guardate che un'altra proposta, provocazione a questa educazione del mio Dio, che si deve aprire poi l'accoglienza del progetto di Dio su di me, e quindi mi accolgo per quello che sono, e poi l'accoglienza dell'altro, ce la dà anche la riforma liturgica del sacramento del matrimonio. Una volta così dicevano gli sposi: io, tal dei tali, accolgo te, Sciola Maria, come mia sposa. No, adesso, non si diceva prendo te, come se l'altro fosse un oggetto, come se l'altro fosse fruibile in maniera egoistica per me. Io prendo te, la riforma del tuo cioè, non si può dire prendo te, ma io accolgo te come un dono di Dio. La stessa riforma liturgica è educare noi stessi a questa accoglienza della nostra, del progetto di Dio su di me, e poi all'accoglienza anche dell'altro, in questo caso nel matrimonio, l'altro l'altra per me. E dei limiti che se non si impara ad accogliersi e ad accogliere, scappano fuori le separazioni, i divorzi e tutto quello che volete. E poi questi separati, questi divorziati, questi casi visti della vita ci fanno la predica perché bisogna accogliere chi è che cosa? Guarda che punto dove viene la predica. Attenzione bene, dobbiamo educare la mente e il cuore a questa accoglienza di sé per non rischiare di fare il Procuste della stagione nostra, di misurare gli altri su di noi per le nostre convenienze o i nostri pregiudizi o le nostre insicurezze. Ma ci dice anche il Vangelo, non buon Pietro, il Vangelo, che l'accoglienza deve avere le caratteristiche della reciprocità. Al altrimenti, ed è questa la cartina di tornasole della nostra fede. Questa reciprocità è inclusa nel Vangelo ed è la pericola odierna. Gesù comincia a dire: dovete accogliere? No, cari miei, no, e facciamola finita di far dire al Signore Gesù quello che Gesù non dice. Gesù disse: chi accoglie voi accoglie me, e se l'altro non mi accoglie, e anche qui non lo dico io, lo dice Gesù, capitolo 10 del Vangelo di Matteo, versetto 14, li mandano ad annunciare. Se in una città, in una casa o in una città non vi accolgono, guarda il caso, cosa dice il Signore, uscite da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. Che vuol dire con il linguaggio ebraico? Chiusura totale, non avete più niente in comune con le persone lì. Andate avanti per la vostra strada, cioè non svendete la vostra fede, non svendete, non prostituite la vostra dignità di figli di Dio. E Gesù lo dice. E aggiunge anche un'altra cosa, proprio in questo Vangelo, dice: se dai un bicchiere d'acqua fresca, ovviamente, no? Sana, a uno di questi piccoli, e aggiunge: perché è un discepolo, non dice mio discepolo, perché è un discepolo. Chi è il discepolo? È colui che si apre della mente e del cuore alla ricerca dello scibile umano, della verità. Guardate che allora qui il discepolo non è solo il battezzato, no, cari miei? È la persona che onestamente cerca la verità, diciamo di Gesù, perché Gesù ha detto: io sono la verità. Ma se uno vuole impormi la sua verità, che confrontata con Cristo è falsità, io non lo posso accettare. E non devo accettarlo. Lo dice con chiarezza Gesù nel capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Scuoti la polvere dei piedi. Lei viene, bisogna chiarirle, perché ho l'impressione che a livello sociale, psicologico, politico, economico, ecclesiale, abbiamo una confusione mentale che fa paura, mossi dalle emozioni, dai sentimentalismi, da certi ragionamenti che avevano fatto anche gli abitanti di Troia, era una città, che ha portato dentro il cavallo con omaggio, era pieno di soldati, sono usciti la notte e l'hanno ammazzato tutti. Bisogna avere le idee chiare. Se no, chi è cristiano non è, e vede come agiamo, cosa facciamo? Ci prendono per dei beceri, per degli stupidi di questa stagione, per uomini e donne che tradiscono il Vangelo, che il Vangelo è chiarissimo. E non l'ha detto Don Pietro, signori miei, ma è il mio tono diverso, ma l'ha detto Gesù, l'ha detto il suo Vangelo. Oggi è il Vangelo, sempre capitolo 10, 40-42, quello che ho citato io, il capitolo 14, è lo stesso capitolo, guarda caso. E un mandato del Concilio Vaticano II è che il Vangelo va spiegato con il Vangelo, non con le filosofie diverse o caratteristiche anche correnti teologiche, con il Vangelo. Io mi sono permesso di spiegare il Vangelo con il Vangelo per ciascuno di noi. Allora io ti accorgo, se ti metti in ricerca con me della verità, allora dialoghiamo e ti dirò: guarda che la verità si chiama Gesù Cristo. E su questa parola di Gesù Cristo io mi sono giocato la vita. Se sei un discepolo, se sei già una persona senza pregiudizi, senza arroccamenti di solita, senza l'arroganza di impormi la tua verità che è falsità, allora sei mio fratello, allora ci teniamo per mano, allora camminiamo insieme alla ricerca di questa verità per lasciarci conquistare la mente e il cuore da questa verità, e per vivere tutte le coordinate di questa verità rivelata che ci fanno diventare fratelli attesi da colui che ci sta per accogliere, accogliermi per accogliere e per essere insieme accolti dal Signore. Ci aiuti lo Spirito Santo a capire con intelligenza illuminata dalla parola di Dio e con la volontà rafforzata dalla grazia di Dio come dobbiamo vivere tutto ciò che ci capita in questo periodo storico della nostra vita e della nostra Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì.